E alle 8, alle 8 e 40 minuti del mattino abbiamo fatto tornare giovane qualche splendido, splendida quarantenne, cinquantenne che ci ascolta là fuori. Tutto lo splendore dei 90, dei Pearl Jam. E se avessimo una maledetta DeLorean per poter tornare da quelle parti, beh, un giro ce lo faremo sicuramente, anche per cambiare qualche cosa nel corso del tempo. Sarebbe una delle opzioni migliori in questo momento che avremmo in mano. Non so se sia tornato giovane anche il professor Di Stefano nell'ascolto di Alive. Per nulla? Per nulla, non scherziamo.
È una malattia, cioè, è impossibile.
Ah, endemica proprio.
Endemica, sì, sì.
Posso capire. Il professor Di Stefano.
Detto, fin da giovane mi dicevano che era un vecchio.
Ah, beh, abbiamo cominciato all'insegna del dionisiaco, proprio spumeggiante stamattina.
Ho fatto una nave scuola.
Capisco. Non voglio nemmeno immaginare quella che è stata la sua nave scuola. Professor Di Stefano, tra poco comincia la nuova puntata del Giorno delle Locuste, dopo una settimana di assenza non causata da lei, ma causata da me, mi assumo, come è giusto che sia, le mie responsabilità.
Vabbè, avevi le tue buone ragioni.
Nessun vittimismo.
No, mi assumo le mie responsabilità e avevi delle ragioni.
È proprio un mix, non solo cupo ma polemico stamattina.
Rischia
di essere letale, cari ascoltatori.
Semplicemente non bisogna essere, come dire, lineari. Uno, se non ha una responsabilità e non è responsabile di un'assenza, deve dirlo.
Quanta saggezza, già alle 8.42, figuratevi, avremo riempito uno zaino di saggezza alle 9.30 quando concluderemo la puntata. Da che cosa cominciamo tra poco? Beh, cominceremo naturalmente dai rubli. Una certezza e come hanno scritto già diverse volte alcuni ascoltatori, sappiamo che ad essere pagato in rubli è il professor Di Stefano. Non sappiamo ancora se ad essere pagato in rubli sarà il gas di Putin. Lo scopriremo tra poco. Ma perché mi è partito questo?
Cos'è? È partito qualcos'altro.
Vedo che non le scappa niente. È partito qualcos'altro. Invece adesso è partito.
Era un hackeraggio, dai. Era un hackeraggio.
Allora, dice Mario Draghi, pagare gas in rubli è una violazione contrattuale. Quindi si va per avvocati, magari entra in gioco l'avvocato Taormina.
Dubito che finisca.
Infatti il problema è che non è esattamente, come dire, una questione che si può risolvere in tribunale.
No, decisamente no. Mi sembra che sia una questione, innanzitutto di rapporti di forza. Se c'è un'alternativa, esattamente come se si volesse sospendere le forniture di gas russo, se c'è un'alternativa forse si può anche dire non ci sto, state rompendo i contratti e non ve lo compro più e lo compro da altri, ma siccome questa alternativa non è percorribile, mi sembra che la vedo molto molto complessa.
Ecco, allora partiamo un po' più da qui, anche perché ci sono due titoli questa mattina sui quotidiani che citavamo anche nel Demone del Tardi. Sono le 24 ore, piano USA più gas liquido alla UE, il domani gli Stati Uniti manderanno più gas alla UE ma non basterà a liberarci da Mosca. Allora c'è un problema.
Corretto, anche perché
c'è un tema di domanda e di congruità dell'offerta, lo si scriveva anche nei giorni scorsi sui quotidiani. Per quanti sforzi e per quante relazioni e nuove aperture di partnership, di contratti si possa fare, è difficile per non dire impossibile sostituire la fornitura di gas russo perlomeno sul breve periodo.
Sì, ma soprattutto sostituirla integralmente, perché questo è il nodo principale. È l'infrastruttura stessa che rende difficile l'operazione, perché il gas russo arriva attraverso gasdotti e quindi ha un flusso costante, che tra gasdotti che tra l'altro passano per l'Ucraina in larga parte, il gas che potrebbe arrivare da altri fornitori, gli Stati Uniti che promettono 15 miliardi di metri cubi, il Qatar o altri, deve passare attraverso delle navi GNL, cioè gas che viene sostanzialmente solidificato a basse temperature e poi viene rigassificato nei rigassificatori, ma i rigassificatori alcuni paesi europei non ce li hanno proprio, a cominciare dalla Germania che ha annunciato di volerne costruire uno o due, ma non ce l'ha, quindi l'Italia ne ha tre, però non sono sicuramente sufficienti per capienza a compensare il gas che viene comprato dai russi. Non a caso ieri, durante il vertice europeo, se si seguivano le notizie via Twitter delle varie posizioni, è emerso con chiarezza che per esempio non solo la Germania ma anche gli austriaci sono nettamente contrari a passare alle sanzioni sul gas, perché appunto non c'è in questo momento una via alternativa che permetta di sopravvivere non tanto al freddo che sta per finire quanto alla produzione di energia elettrica.
E quindi che facciamo? Compriamo il gas in rubli contribuendo a rivalutare il rublo e quindi vanno in vacca le sanzioni e quindi c'è un altro e quindi?
Allora,
oppure diciamo no, caro Putin, quest'autunno stiamo al freddo, accettiamo il peso della recessione e non ti finanziamo più non solo, come dire, le attività ma anche la guerra. Allora, ce lo possiamo permettere noi? Prima domanda. Se lo può permettere lui? Seconda domanda. Perché sta tutto dentro le quindi, che è dentro un altro e quindi e un altro e quindi, come se fosse una matriosca di e quindi.
A proposito di matriosche, per restare in Russia, l'impressione è che la mossa di Putin sia stata esattamente rivolta più ai mercati finanziari che ai mercati reali, perché l'effetto dell'annuncio, solo dell'annuncio che verrà chiesto il pagamento in rubli, ha fatto salire del 30% le quotazioni del rublo e ha fatto salire del 30% anche le quotazioni del gas. Quindi da questo punto di vista il risultato è stato in parte già raggiunto, non stabilizzato perché probabilmente il rublo potrà scendere nuovamente, ma senza dubbio è stato parzialmente già raggiunto un obiettivo, che è quello di contenere la svalutazione del rublo. Poi bisognerà capire effettivamente cosa saranno poi gli accordi reali su queste transazioni. Io ricordo che in un sistema globale di natura finanziaria c'è in questo momento il boom delle triangolazioni. Oggi ne parla un pochino la verità in senso inverso, dice che la Cina ci rivende il gas americano con il sovrapprezzo, ma è sempre da lì si passa, cioè non necessariamente le transazioni possono avvenire direttamente, ma potrebbero entrare delle operazioni triangolari attraverso per esempio la Cina o altri paesi, ma soprattutto la Cina, per aggirare anche la richiesta di pagamento in rubli e le violazioni contrattuali o le riforme contrattuali conseguenti. Quello che è certo è che l'effetto senza dubbio sui mercati finanziari è già stato un risultato ottenuto da Putin. Tutto quello che lui voleva e si aspettava dalla governatrice della banca centrale, di cui parleremo dopo, che in realtà voleva dimettersi e poi è stata costretta a rimanere al suo posto.
E poi c'è la questione del prezzo imposto.
E poi c'è la questione del prezzo imposto, perché
La spieghi bene agli ascoltatori.
Perché quella che secondo me è l'elemento più importante, l'avevamo detto da questi microfoni all'inizio della crisi, e tu avevi giustamente sottolineato che sembrava una proposta da socialismo reale, da comunismo. In realtà è l'unica strada percorribile, è stata rilanciata da Draghi e ieri con grande veemenza è stata richiesta esplicitamente dal presidente di Confindustria Bonomi. Perché il prezzo imposto? Perché l'Europa ha deciso a un certo punto di passare dai contratti a lungo termine sul gas al prezzo spot e ha portato una deregolamentazione del mercato del gas, di qui la mega finanziarizzazione anche del mercato del gas, che prima aveva dei prezzi di mercato ma imposti sostanzialmente da questi contratti a lungo termine, i famosi take or pay, che erano stati fatti con i russi prevalentemente, che stabilivano che tu lo ritirassi o che tu non lo ritirassi pagavi il gas a un prezzo stabile, fisso. È stato scelto di passare al mercato spot nell'auspicio che si pagasse di meno, per un certo periodo così è stato, ma come sempre si è finiti nel pieno delle dinamiche finanziarie. Ora, se si guarda all'andamento dei mercati spot, il gas in euro per megawattora da ottobre dello scorso anno sta sempre sopra una media mese di 200 euro per megawattora, e quindi un prezzo assolutamente fuori controllo. Solo per darvi un termine di paragone, ad aprile del 2020 era 24 euro per megawattora, quindi da 24 a 200 e passa euro per megawattora. Tornare a un prezzo imposto sarebbe l'unica soluzione, anche con una motivazione di sospensione temporanea del mercato in ragione di un'economia di guerra.
E anche perché paragonabili danni per quanto riguarda il prezzo del gas rispetto a quelli generati dalla guerra li ha fatti la speculazione finanziaria, l'abbiamo detto tante volte, ma non è pensabile di poter controllare l'andamento dei prezzi se non si pone necessariamente un freno all'attitudine speculativa sul mercato dell'energia.
Tra l'altro, attitudine speculativa che viene praticata dagli stessi operatori.
Siamo su un piano etico ideale o su un piano concretamente praticabile?
No, siamo su un piano assolutamente concretamente praticabile. I prezzi del gas, come noto, sottostanno a una regolamentazione in tutta Europa delle agenzie come l'ARERA in Italia, le autorità per l'energia. Quindi basta un provvedimento dell'Unione Europea che stabilisca che per un arco temporale si stabilisce un prezzo imposto. Questo può produrre dei danni potenziali alle compagnie che vendono il gas, ma è l'unica soluzione per evitare che le stesse compagnie che hanno compravendite di gas speculino sull'andamento dei prezzi e quindi facciano un doppio profitto scaricando le dinamiche finanziarie sul mercato reale.
Intanto c'è un grande tubo che è lì solo, ignorato, abbandonato, un po' come Boris Johnson al vertice della NATO di ieri, che è il tubone di Nord Stream 2, che doveva essere, come dire,
finito, tutto finito, pronto per la certificazione, doveva essere portata a termine la certificazione. A un certo punto si sarebbe acceso anche Nord Stream 2, che è sostanzialmente il secondo grande gasdotto dalla Russia alla Germania. La guerra l'ha praticamente bloccato, dando grande ragione agli Stati Uniti, che da sempre si opponevano alla costruzione di Nord Stream 2. E proprio ieri su Twitter è stato annunciato che entro pochi giorni il consorzio dovrebbe presentare la istanza di bancarotta, di autobancarotta. Sostanzialmente per ora la società, il consorzio, va a gambe all'aria. Ora è interessante capire chi ci rimette da questa vicenda di Nord Stream 2, cioè quali sono gli operatori che rischiano di perdere alcuni miliardi, perché lo ricordiamo, Nord Stream 2 è costato diversi miliardi di euro, è un'infrastruttura molto consistente. Beh, ci rimette sicuramente da questo punto di vista Gazprom, perché che era uno dei principali azionisti dell'operazione, ma Gazprom non era il finanziatore, l'unico finanziatore, nel senso che molte banche europee e internazionale avevano messo a disposizione le risorse, e quindi da una prima esame, diciamo, delle caratteristiche del consorzio emerge con chiarezza che il fallimento, la bancarotta del Nord Stream 2 dovrebbe portare a enormi perdite per l'austriaca OMV, per la BASF, il colosso chimico tedesco, anche per E.ON, l'altro colosso dell'energia, ma c'è di mezzo anche la francese Engie, quindi anche l'azienda francese avrebbe dei danni molto pesanti. E questo forse è la parte più interessante, la stessa Shell, perché la Shell era uno dei partner del consorzio che ha anche fisicamente finanziato la realizzazione di Nord Stream 2.
Senta, visto che ha citato Gazprom, leggevo stamattina sulla Prima del Sole, mi sembra che hanno appena inserito nella nuova blacklist Gazprom Bank. Ma perché non c'era Gazprom Bank?
No, non era nella blacklist Gazprom Bank.
Perché uno pensa, la prima che metti nella blacklist...
No, no, non era nella
blacklist. Come mai?
Perché indovina, i pagamenti, ma no, perché i pagamenti delle forniture a Gazprom avvengono attraverso Gazprom.
Appunto.
E quindi ovviamente erano state messe tutta una serie di banche russe, ma non Gazprom Bank, che è una è di fatto il braccio operativo di Gazprom nel settore finanziario.
E quindi, scusi l'ingenuità della domanda, a questo punto rubli o non rubli, come lo si paga eventualmente il gas?
Ma qui bisogna capire se l'inserimento nella blacklist significa, per esempio, sospensione delle operazioni o semplicemente, appunto, una iscrizione delle transazioni e un controllo delle transazioni da parte delle autorità delle banche centrali secondo le indicazioni europee. Come si capisce, i tasselli sono molto complessi e la vicenda è molto più difficile di quanto non sembri.
Sono le 8:56 minuti, quasi 57, stiamo per andare in pubblicità. Il prossimo capitolo ci porta su un altro fronte che avevamo già anticipato, perché dopo la pandemia e dopo la guerra e prima delle cavallette e del meteorite dovrebbe arrivare all'orizzonte anche il capitolo fame e carestia. C'è una denuncia della FAO, ma non solo della FAO, su quelli che potrebbero essere i rischi profondi per un pezzo di mondo che ci comprende in parte sul piano delle forniture alimentari, ma tutto questo lo vedremo tra poco, perché adesso urge il blocco pubblicitario che sta qui a fare da boa attorno alle 9. Perfetto, ho menato il torrone esattamente fino allo 00. Pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte del giorno nell'Ocuste.
Tra poco.
Che di stare fibra, mi sale la scimmia per ogni rapper che mi cita. Rinnego la sconfitta, la schifo. La fame è una puttana che ti guarda e dice tu non sei il mio tipo. Ho mille punchline, sono come calci in pancia. Le mie rime fanno panca, picchiano come tatanca. La mia tipa è una santa, odio tutta la mia infanzia. Sputo merda finché il rap mi finanzia. Ho fatto i soldi ma rimango me stesso. Riempo sti fogli, quanto tempo ci ho perso. Metà Milano rappa come quella, tra come Marrakesh, al pubblico va bene lo stesso. Il vero riconosce il vero, ho sempre il frigo pieno. Recavo le mie strofe su cassette, poi mi riascoltavo. Il demo nello stereo, il demo nello stereo, il demo nello stereo, nello stereo. Ok, vogliamo parlare un po' di discografia. Avevo il rap malato prima della pandemia. Dicevano che non avrei concluso una minchia. Peccato, ho fatto pure il platino con mister simpatia. Il mio accento vola via, non ritorna mai più. Dalle Marche in Lombardia, tipo vada via il più. E anche se ero meglio prima, c'ho sempre un'altra rima. Ma non mi manca l'eroina, cazzo dico l'ironia. Non ho nulla contro i gay che oggi vogliono rappare. Prendi quel microfono e di il cazzo che ti pare. E fatti anche pagare, ma non mi dissare fra chi ci ha provato ad essere sottoterra come la Carrà. Ho fatto i soldi ma rimango me stesso. Riempo sti fogli, quanto tempo ci ho perso. Metà Milano rappa come quella, altra come Marrakesh, al pubblico va bene lo stesso. Il vero riconosce il vero, ho sempre il frigo pieno. Recavo le mie strofe su cassette, poi mi riascoltavo. Il demo nello stereo, il demo nello stereo, il demo nello stereo, nello stereo. Tu non puoi capire quanto cazzo si fanno sti rapper. Si addormentano e sognano che mi vendono la merce. Però lo trovo divertente, per adesso la musica è l'unico stupefacente. Non parlatemi di busta, io imbustavo i demo tape, li spedivo in tutta Italia ogni DJ. E non scopo le vostre tipe, ma volendo potrei. Anche lei, e lei, e lei. Man, quanto mi piace sta roba, bella storia. Ci sta una faccia invidiosa per ogni banconota viola. Stesso team, stessa foto, è cambiato solo il cachè. Ho sempre gente intorno a me, perché ha capito che ho fatto i soldi ma rimango me stesso. Riempo sti fogli, quanto tempo ci ho perso. Metà Milano rappa come quella, altra come Marrakesh, al pubblico va bene lo stesso. Il vero riconosce il vero, ho sempre il frigo pieno. Recavo le mie strofe su cassette, poi mi riascoltavo. Il demo nello stereo, il demo nello stereo, il demo nello stereo, nello stereo. Il demo nello stereo. Il demo nello stereo.
Aiuto, che è successo? 3 minuti dopo le 9, rientriamo in onda, seconda parte del giorno delle locuste. Lei lo sapeva che Eleonora Giorgio aveva detto no a Alain Delon?
No.
Ho scoperto stamattina, c'è una grossa intervista che fa il Corriere della Sera, che non ho avuto modo di riprendere, di citare al demone, però sembra che, lo dice lei, per cui si tratta di capire se è vero, sembra che abbia detto no a Alain Delon.
Vabbè, se lo dice lei...
No, per carità.
Che dovremmo dubitarne.
Ma no, mica lo volevo discutere, però... Che lei una volta mi ha detto di aver detto no a Katrin Spack.
Ma per favore.
Ah sì, e infatti quella volta gli ho detto, ma se lo dice lei, le credo, però...
Non l'ho mai detto questo, anche perché non è proprio...
Ma qui ha detto sì a Katrin Spack?
No, non ho detto nulla. Chi
ma sì, dai, quello si ricorda quella volta?
Ma no, ma assolutamente.
Vabbè, niente.
Veniamo poi... a noi.
Sì, no, ma infatti stavo venendo esattamente a noi. Dopodiché, vabbè, io tenderei a crederle.
Eravamo lasciati con la
sì, no, mi faccia dire che visto che mi è citato il Corriere della Sera, altra cosa che mi sono dimenticato di dire, il Corriere della Sera ha deciso di investire il 2% del proprio bilancio nella produzione di spillette. Stamattina regala la spilletta dell'Ucraina a chi prende il giornale. Ma dicevamo, la prendevo larga perché guardare in faccia il rischio fame carestia non è esattamente piacevole, visto che tutti i giorni già guardiamo in faccia il rischio nucleare.
Sì, non è un rischio fame carestia per noi, è un rischio però molto reale per quelli molto vicini a noi, in particolare in Africa. Lo aveva già detto la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, la Kristalina Georgieva, ieri l'ha rilanciato la FAO. Perché il rischio carestia? Beh, innanzitutto perché Russia e Ucraina da soli producono quasi un quarto del grano mondiale, rappresentano il 90%, almeno secondo i dati statistici, delle importazioni che vengono effettuate dal Kenya, Sudan, Ruanda, Etiopia e Somalia. E quindi il vero test arriverà tra 4-5 mesi, quando comincerà il prossimo raccolto del grano, ammesso che per esempio in Ucraina si possa fare e che sia fattibile effettuare questo raccolto. Per il momento ovviamente, essendoci il conflitto, la guerra, è impensabile, ma questo dipenderà dall'andamento dei prossimi mesi. Nel frattempo, come per i prezzi dell'energia, sicuramente i prezzi sono schizzati in gran parte per la speculazione. Anche in questo caso ricordiamo che era accaduto esattamente lo stesso per la crisi finanziaria del 2008-2009, quando a un certo punto si era raggiunto il record del prezzo del petrolio e si era portato dietro tutti i record dei prezzi delle materie prime agricole, spingendo alla fame e provocando vere e proprie rivolte in paesi, soprattutto nei paesi africani e arabi. Questa volta sta accadendo lo stesso, ma in più rispetto alla speculazione rischia di mancare veramente la materia prima, di qui l'allarme appunto sulla fame, e allarme che è stato rilanciato anche dallo stesso presidente di turno dell'Unione Europea, Macron, che ha chiesto un piano straordinario per evitare che la guerra appunto si trasformi in una tragedia umanitaria ben lontano dai confini dell'Ucraina, ma appunto coinvolgendo miliardi di persone.
Ce l'ha presente Ma l'amore no? Vecchio classico della canzone italiana.
Approssimativamente sì, ce l'ho.
Tutte le cose sono come le accise, domani mattina saranno appassite, ma l'amore no.
Ma l'amore no.
L'amore mio non può disperdersi nel tempo come accise, eccetera.
Si è già vanificato.
Disperse nel tempo.
Sono disperse.
Nel giro di 24 ore il sogno dell'1,7 è svanito.
Non è completamente svanito, ma insomma sembra che sia...
Che poi capirai che sogno quello dell'1,7. Appunto,
sai che sogno, sembra che sia
lei che
svanito,
frega,
almeno...
C'ha la Tesla elettrica lei.
Sì, ma anche...
No, mi piace ricordarlo sempre.
Sì, anche l'energia elettrica per le ricariche è aumentata, ma sicuramente non a questi livelli. Lo denuncia il Sole 24 Ore questa mattina, svanisce l'effetto accise. Di che cosa stiamo parlando? Del fatto che in meno di 24 ore si è già ripartiti, nel senso che ieri mattina l'ENI, scrive il suo 24 ore, aveva suggerito ai suoi benzinai di alzare i prezzi di circa 6 centesimi.
Lenin ha suggerito? Lenin ha suggerito ai suoi benzinai di alzare i prezzi di circa 6 centesimi.
Quale sarebbe l'origine di questo fenomeno? Perché c'è uno shortage di prodotti raffinati, soprattutto negli Stati Uniti. Le quotazioni internazionali sui listini che fanno riferimento anche per l'Italia al cosiddetto mercato mediterraneo sono rincarati di $150 la tonnellata per la benzina e $300 per il gasolio, perché sembra che appunto soprattutto sia il gasolio ad essere in shortage, cioè a mancare. E queste variazioni, tradotte in euro al litro, corrispondono a 10-12 centesimi di rincaro per la benzina e 25 centesimi in più per il gasolio. Anche qua torna il tema che abbiamo affrontato sull'energia. Questi sono i prezzi sul mercato, diciamo, CIF spot, quelli se uno dovesse comprarsi, se un operatore volesse comprarsi sul mercato spot forniture di benzine raffinate, ma quelle che troviamo alle pompe di benzina mica si sono comprate in questi giorni, sono risalenti ad alcuni mesi fa, stanno nei depositi dei distributori e dei raffinatori, quindi anche in questo caso è evidente che si pagano gli effetti del mercato finanziario e del andamento speculativo rispetto ai dati reali, che poi sono quelli che si trasformeranno, lo abbiamo già visto, in mega profitti per le compagnie petrolifere.
Ecco, tutto bene, però adesso spieghi shortage di prodotti raffinati e mercato CIF spot, perché parlo una lingua che non conosco.
Allora, lo shortage non capisco. I prodotti raffinati mancano prodotti raffinati.
Cos'è lo shortage?
È la carenza. Di prodotto, carenza di materie prime. Non perché ci siano problemi reali di mercato, ma perché quando si manifestano queste variazioni chi ha le scorte tende a non distribuirla, non metterla a disposizione nell'attesa o addirittura nella volontà di far salire ulteriormente il prezzo.
Quindi se lo shortage di prodotti raffinati e la carenza di prodotti raffinati, il mercato CIF spot e il mercato capo spot.
No, è il mercato che regolamenta i prezzi appunto sui prodotti raffinati, perché c'è il mercato del petrolio e poi c'è il mercato dei prodotti raffinati. Pensate che questi mercati dei prodotti energetici spesso comportano il fatto che navi con a bordo il prodotto, sia il greggio non raffinato sia i prodotti raffinati, rimangano ferme in rada e non vengano scaricate perché c'è un'attesa che possano salire di prezzo.
E comunque, quando ha detto rada, ci ha riportati tutti nel magico mondo dei noli, perché alla fine si torna sempre lì.
Si torna sempre.
Finisce la globalizzazione, cambiano i paradigmi, ma il mondo dei noli resta.
Anche perché il mondo dei noli e i TEU, i container, rimangono, come dire, il vero emblema della globalizzazione e dell'interconnessione che stiamo vedendo oggi.
Senta, a proposito di noli, attracchiamo di nuovo al vertice di Bruxelles oppure andiamo direttamente sull'oro di Mosca?
Ma un passaggio sull'oro di Mosca lo farei, perché c'è...
Prima dell'oro di Mosca, adesso non ho neanche guardato se c'era in scaletta, ma sto 2% del PIL per le spese militari, da dove lo si tira fuori, visto che non c'era una lira? Abbiamo trovato l'oro di Dongo improvvisamente?
No, tagliando altre belle spese...
Le accise?
No, tagliamo tutte le accise. Anzi, il contrario, non tagliando le accise, ma tagliando le spese, per esempio... che avevamo preventivato di aumentare per la sanità, forse a caso, perché i soldi sono sempre quelli, difficile trovarne altri. A meno che nella riforma del patto di stabilità, oltre alle spese per...
Ci abbonano tutto, scordiamoci il passato.
No. Ieri si discuteva a Bruxelles e si discuterà ancora nelle prossime presidenze dell'Unione Europea, lo ricordiamo, dopo la Francia dovrebbe esserci la presidenza della Spagna, ma non subito. Comunque nel dibattito si discute sulla non contabilizzazione nel calcolo del deficit e del debito di alcune spese. Era una proposta che era già stata avanzata per le spese pandemiche, adesso potrebbero rientrare anche le spese per la guerra. Quindi si contabilizzano le spese sanitarie, ma non si contabilizzano quelle per la guerra.
Ma torniamo, notevole, no? Torniamo all'oro di Mosca.
No, torniamo all'oro di Mosca, perché la notizia è di questa mattina ed è una notizia rilanciata da Nexta, che è una agenzia di informazione di opposizione bielorussa, che di fronte all'annuncio da parte di Bruxelles di voler tentare di bloccare le riserve di oro della Federazione Russa, sostiene che la Federazione Russa, la Banca Centrale, ha assicurato che tutto l'oro delle riserve aree e valutarie si trova nei caveau della banca del paese. Quindi sostanzialmente la Russia ha circa 133 miliardi di oro, il 21% del totale delle riserve auree, il quinto posto al mondo, e un intervento per bloccare queste riserve sarebbe sostanzialmente vanificato. Certo, poi può diventare difficile venderlo, ma si trovano sicuramente compratori non europei, non occidentali, se si vuole ricorrere a queste riserve auree per sostenere il rublo o le finanze della Russia, che, come vedremo tra poco, sono comunque previste in un tracollo pesantissimo.
Intanto è tutta addobbata di ori anche la discendente di Tolstoi, che, come raccontavo oggi, intervistata al Corriere della Sera, che già aveva intervistato il nipote di Gramsci, e racconta tra le altre cose che gli oligarchi sono veramente noiosi, quindi lei potrebbe trovarsi bene con gli oligarchi.
No, grazie, anche no.
Vabbè, normalmente le piace la gente un po' noiosa.
No, ma non di quelle caratteristiche.
Sì, no, ma ho capito, ma non è che dovete fare il crimine finanziario insieme.
No.
Vi annoia insieme.
No, preferisco qualche discendente di Dostoevskij.
Secondo me preferisce la discendente di Tolstoi, perché ho visto che guardava la foto della discendente.
Non sto guardando la foto.
Bravo.
Sì, la posta e Telegramma
la posta.
Sì, la posta, la della diretta.
Ma non è vero, guardavo la discendente di Tolstoi.
No, assolutamente. Guardavo la posta. Il Telegramma
della
diretta. Ho anche risposto.
Senta, quali saranno, invece torniamo al punto, andiamo a vedere altri effetti sull'economia.
Allora,
siamo
partiti con un meno 7%, una recessione del meno 7. Adesso si arriva a ipotizzare un crollo del PIL della Russia del 15%. Le stime variano, ma insomma sicuramente si stabilizzano per ben 2 punti percentuali, quindi ben oltre il 10%, sia quest'anno, sia anche una recessione che proseguirà probabilmente ancora del 3% nel 2023. Si ripiomberebbe a 15 anni fa, secondo gli economisti che hanno fatto queste analisi, in una valutazione che resta solo una stima preliminare, perché se il conflitto dovesse proseguire molto a lungo e se si inasprisse e arriveranno altre sanzioni, l'effetto di crollo del PIL potrebbe essere molto più pesante. Quest'oggi alcuni quotidiani parlano di negozi chiusi per assenza di prodotti in Russia, in particolare nelle grandi città, a Mosca e San Pietroburgo. Comunque la Russia farà molta fatica, secondo l'Institute for International Finance, a riprendersi da questa crisi, perché l'emigrazione della classe media istruita e le restrizioni imposte da Stati Uniti e Unione Europea sui trasferimenti di tecnologia ne freneranno lo sviluppo per alcuni anni, e quindi non solo si ritorna indietro in termini statistici, ma si ritorna indietro anche in termini di riduzione del peso e delle caratteristiche dell'economia russa a medio-lungo termine.
Mentre parlava mi sono fatto ipnotizzare dalla sua cravatta di oggi, perché il prof ha rimesso la cravatta di Pollock, che poi non ho mai capito, non so se è più cravatta di Pollock o più test di Rorschach. Secondo me è più test di Rorschach, perché la guardavo e ci vedevo dentro Elvira Nabiulina che le chiedeva aiuto, Andrea salvami.
Dubito. Però lo scoop di Bloomberg, che devo dire un po' l'avevamo anticipato, perché avevamo detto che ci sarebbe stata una resa dei conti soprattutto di natura finanziaria, e ci sarà una resa dei conti soprattutto finanziaria tra l'entourage di Putin e alcuni esponenti di punta sia del governo sia dell'amministrazione, e una di queste è proprio la governatrice della banca russa, Elvira Nabiullina, che secondo Bloomberg ha presentato immediatamente le dimissioni dopo lo scoppio dell'aggressione all'Ucraina da parte della Russia, dimissioni respinte da Putin, ma comunque rimane il dato di fatto di un contrasto. Le ragioni principali delle dimissioni sembra che siano riconducibili alla non informazione, al non coinvolgimento delle autorità che gestiscono le politiche monetarie in questo processo, con le conseguenze pesantissime per l'economia russa. Probabilmente la governatrice non può permettersi, come ha fatto invece il portavoce, diciamo il negoziatore sul clima, di dimettersi e di abbandonare il paese, e questo apre una serie di scenari abbastanza complessi per il Cremlino, perché la gestione di una parte delle politiche economico-finanziarie rischia di rimanere senza testa per un lungo periodo, o comunque fortemente depotenziata per un lungo periodo.
Tra l'altro lei è apprezzatissima dalla Lagarde, una Lagarde che oggi ha detto: oh, ragazzi, i prezzi mica riusciamo a tenerli sotto controllo, vediamo un'inflazione al 7,1 per quest'anno.
Sì, la Lagarde ha aggiornato, o meglio, non lei direttamente, ma gli uffici economici della BCE hanno aggiornato nuovamente le stime in una comunicazione che ha fatto la Lagarde, che comunque ha confermato la decisione di andare verso un progressivo tapering, cioè riduzione accelerata degli acquisti del quantitative easing da parte della Banca Centrale Europea. Comunque il prodotto interno lordo europeo a questo punto è previsto al 3,7% quest'anno, anche se secondo me questa è una stima molto ottimistica. L'inflazione che era stimata al 5,9% potrebbe arrivare, come dicevi, a superare il 7%. La Lagarde ha detto che di fatto la BCE è un po' impotente di fronte agli effetti di questa economia di guerra, e questo rilancia la necessità di decisioni da parte del Consiglio d'Europa, da parte dei governi europei, che però sembrano un po' imballati, perché tutti si aspettavano che questo vertice europeo portasse a delle conclusioni sul mercato del gas, e invece per ora non c'è stato nessun intervento per contenere gli effetti dell'inflazione da guerra e dell'inflazione speculativa.
Mi ero tolto il microfono perché prima mi era venuto un raspino. No, stavo dicendo che ricordiamo a tutti quanti i risparmiatori all'ascolto che per difendere i propri risparmi dall'inflazione c'è il bene rifugio per eccellenza in questo momento, che è il bunker. C'è tanta voglia di bunker, lo raccontavamo anche l'altra mattina, un investimento che, come ci spiegava l'articolo che abbiamo letto, vale anche in tempo di pace, perché lo si può affittare eventualmente agli studenti. Conferma che è un bene rifugio di qualità il bunker?
Sì, no, non lo confermo, c'ho molte perplessità.
Non si vuole sbilanciare.
Se mi posso permettere, no, proprio. Vabbè, meglio stare dubbi forti.
Meglio stare sulle borse, facciamo un giro di borse.
Beh, meglio stare sulle borse, perché quello che sta emergendo...
Anche le borse, quelle moscovite?
Sì, beh, partiamo da quello, nel senso che ha riaperto.
Che senso, sta suggerendo? Guardi che c'è gente che crede in lei, che poi investe nella borsa di Mosca.
Ma no, sto solo dicendo che daremo le notizie su... il fatto che ha riaperto il listino russo dopo la chiusura più lunga forse della sua recentissima storia. L'indice ha chiuso a più 4,4%, pochi titoli negoziabili, gli investitori stranieri sono totalmente assenti, le vendite allo scoperto sono vietate. Questo è quindi un mercato della borsa di Mosca in un listino che, come dice il Sole 24 Ore, è in versione molto autarchica, perché appunto si sono ridotti di oltre l'80% il volume delle azioni scambiate sulla borsa di Mosca. Anche in questo caso sembra che l'obiettivo fosse quello di lanciare un segnale più di natura politica che di natura economico-finanziaria verso l'Europa. Sicuramente l'Europa in questo momento sembra essere quella più schiacciata dal conflitto, non solo perché avviene in territorio europeo, ma anche perché le conseguenze principali di natura economico-finanziaria sono tutte concentrate sull'Unione Europea, come dimostrano anche l'andamento delle borse europee, perché finora le borse europee sono quelle che hanno pagato di più il conflitto, perché per esempio Wall Street nell'arco di soli una settimana ha recuperato oltre il 10% dai livelli più bassi che si sono registrati all'inizio dello scoppio del conflitto.
Attenzione, perché le segnalo una notizia che arriva proprio in questi minuti: la Russia potrebbe accettare i bitcoin da alcuni paesi come pagamento per le forniture di petrolio e gas. Lo scrive la BBC, che cita il capo della commissione per l'energia della Duma, Zavalny.
Sì, e questo è quello che in realtà sta già accadendo. Per esempio, c'è stato un effetto molto, un grande successo di una raccolta fondi degli ucraini attraverso i bitcoin, forse era uscita nell'ultima settimana, cioè è stata fatta una raccolta fondi in bitcoin per sostenere il paese nel conflitto e soprattutto l'emergenza umanitaria, e questa strada dei bitcoin effettivamente potrebbe essere una di quelle praticate, anche se non è semplicissimo, perché alcuni paesi che potrebbero far parte della triangolazione, come la Cina e l'India, in questo momento, come è noto, hanno una posizione molto negativa sul bitcoin, mentre stanno lavorando su le monete digitali, ma delle banche centrali, e non per le monete private.
Le 9:24 minuti, caro prof, la chiudiamo qua?
Ma io direi ancora solo due cose, perché forse hanno anche un valore rispetto al nostro sistema dell'informazione, cioè non tutti sono andati via dalla Russia. Per esempio, per una Renault che ha deciso di chiudere le proprie attività, c'è Stellantis che, pur non avendo interrotto esportazioni e importazioni di Jeep, Peugeot e Fiat dalla Russia, continua a produrre nel paese. E come lei e molti altri, ma Stellantis ha un certo peso, visto che è la holding dove è confluita FCA, quindi la Fiat. L'impianto di Kaluga sta producendo a ritmi ridotti, ma sta continuando a lavorare, e proprio di ieri è l'annuncio che Exor, la holding della famiglia Agnelli, è ritornata all'utile, 1,7 miliardi, una cifra molto consistente, forse di un certo interesse, considerando che stiamo parlando della holding che controlla i principali quotidiani italiani, messi assieme Stampa, Repubblica e tutta la rete dei quotidiani locali.
E con la chitarra che apre Circle di Eddie Brickwell andiamo a chiudere questa puntata del Giorno delle Locuste. Visto che si stava parlando di Fiat, uscivano anche gli aggiornamenti dei dati sulla crisi del mercato dell'auto e sulle conseguenze ulteriori che la guerra sta portando sugli approvvigionamenti di componentistica, che già si erano visti abbondantemente ben prima che la guerra scoppiasse. Caro professor Di Stefano, io le auguro un bel weekend, così come le auguro a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Ci sentiamo naturalmente la prossima settimana, sempre di venerdì, con il Giorno delle Locuste. Mi raccomando, mi stia bene e attenzione a non ipnotizzare il mondo con la sua cravatta.
Non credo che sia possibile.
Le assicuro.
Buon fine settimana.
Eh no, io sono rimasto lì prima.
Vabbè. Da te va bene.
circle.